siamo qua, esattamente. Ora non mi dite oggi tu sei indimagrito, no, è vero, ma oggi mi sono messo poi una giacchetta molto larga, sì, mi sta bella grande, no? Per cui, insomma, in effetti sembro forse anche di più, no? L'estate mi succede sempre, perché d'inverno, cioè fino a primavera, così, io mi imbottisco sempre di magliette sotto, magliette, camiciole, insomma, le classiche camiciole. E allora l'inverno sono sempre più grasso rispetto all'estate. Non arriva l'estate e tutta la gente mi fa: oh, come tu sei dimagrito, Nini. No, mi sono solamente levato la roba e ce l'avevo sotto, perché io arrivo ad avere anche 8 strati, di roba, 8, sì, me ne sono contati, 8 strati di roba, Vabbè, ora invece nulla, sotto la maglietta nulla. La giacca è larga, si può cominciare, no? Si può cominciare, certamente, certo. Ecco, una cosa che devo dire su questa maglietta qui, e cioè che c'è una cosa qui, c'è una cosina qui. Cioè, in pratica, questa è la maglietta del gruppo archeologico di cui io facevo parte, il gruppo archeologico carmignanese, ecco. La maglietta è questo oggetto qui, è l'oggetto più raro che si possa trovare tra gli oggetti etruschi, il famoso candelabro etrusco, che è il simbolo appunto di questo museo che c'è ad Artivino, ma anche del gruppo, ma anche insomma tutta la zona molto etrusca di Artivino e dintorni, come Ana, Prato di Rosello e così via. Lì ci sono tombe, sono state abitazioni etrusche, e questo è l'oggetto che più, insomma, rappresenta. Nel mondo ce lo invidiano, sì, questo candelabro, perché è l'unico che sia mai stato trovato così, uguale a questo. Non ne esistono altri nel mondo etrusco. Quindi, pur essendo un piccolo museo, quello appunto di Artimino, pur essendo una cosa abbastanza ridotta, il tutto non è un grande sito archeologico, anche se lo è, ma diciamo che altri hanno più nome. Ebbene, con questo oggettino qui, insomma, che poi è stato mandato anche in mostra in tutto il mondo, si fa la nostra bella figura. Vabbè, allora, a proposito di come mi vesto, leggiamo, no? Una tele italiana mi scrive: vestiti a maiale. Che senso? Con i jeans e dentro la maglia. Sei favoloso sempre, ma in questo modo sei un alzacapezzoli continuo. Oh, che gusti, vabbè, insomma, vero, mi chiedo, vero, in ogni caso, non ce l'ho i jeans oggi, non mi dispiace, però insomma, che c'ho, sono i pantaloni normali, però li metterò i jeans e la maglietta infilata dentro, no? E poi, che c'ho, vabbè, e così si alzeranno i capezzoli, che mi devo dire, oh, che gente c'è nel mondo, vero? Se di gusti, Nini, de gustibus, vero? No, va bene così, oh, per carità, va bene. Ciao G, ciao. Dice invece un teleitaliano che non si firma, ma che mi manda un SMS lunghissimo, questo: ciao G, tu hai giustamente denunciato il grave errore nel parlare di caldo torrido e afoso, in quanto l'uno è il contrario dell'altro. Ma purtroppo questa è solo la punta dell'iceberg della mala informazione scientifica in Italia, soprattutto nel giornalismo e telegiornalismo italiano. Io mi occupo di fisica dell'atmosfera. È perfetto, no? Come esperto. E ti assicuro che ogni giorno ne sparano una più grossa dell'altra sul clima. Stanno facendo terrorismo giornalistico e basta. E la gente ovviamente prende tutto come verità assoluta. Non è vero che il clima è impazzito e che si scioglieranno tutti i ghiacci. Poi tu hai detto che la punta dell'iceberg, l'iceberg non si è sciolto evidentemente, che farà sempre più caldo. Lo so, è un argomento che non può essere trattato via SMS, ma volevo far presente a te e anche ai tele italiani che ci sono tanti veri scienziati che sono invece controcorrente riguardo al clima, ma viene loro cucita la bocca, perché sono scomodi alla moda del clima pazzo che c'è in questo periodo in Italia. Ciao e buon lavoro. Ti ringrazio di questa consulenza, perché effettivamente era un po' la cosa che pensavo anch'io. Veramente terrorismo, cioè poi, diciamo la verità, non fanno che parlare del clima. Arriva il caldo, fa caldo. Cioè queste sarebbero le notizie che ci danno ai telegiornali. Ma si sa da noi e fa caldo, vero? E lo si sente sulla pelle, no? Cioè fa caldo. Ah, torrido, la parola torrido sta non viene che voglia dire, la buttano là sempre, quando fa caldo deve essere sempre torrido, ma se c'è afa, poi c'è umidità, non è più torrido, no? Vabbè. E quindi poi, quando fa freddo, notizia, fa freddo, come se non si sentisse anche da noi, cioè queste a volte irritano veramente tanto, per non parlare dei meteo, no? I meteo che ci sono in tutte le televisioni, anche in questa, parlano del tempo, sì, ma in modo, diciamo, normale. Ma ci sono televisioni che di continuo ti danno meteo, meteo, meteo. Cioè, io ho visto Rai 1, Rai 2, Rai 3, contemporaneamente davano il loro meteo, ognuno dava il proprio, no? Oh, ragazzi, ne basterebbe anche uno, no? Ne basterebbe uno. Insomma, veramente troppo, guarda, in America sono peggio, Io arrivo in America e accendo la televisione in albergo per vedere il che danno. È una palla! Se guardavo la Fox, cioè una palla tremenda. Tutto un continuare a dire sempre le stesse cose, a ripetere le notizie, e poi il meteo, e poi le notizie, e poi il meteo, e poi ripeteva, non se ne poteva più. Meno male, dovevo uscire perché poi mi stavo in albergo, però insomma, ecco, effettivamente c'è questa mania, e allora se deve essere una mania ovviamente diventa anche una speculazione, diventa una moda, e allora sai, bisogna pur dire qualcosa che scuota le coscienze, si sciolgono i ghiacci, senti là, i vecchietti muoiono, attenzione a uscire, vecchi e bambini, terrorismo, lei fa paura, io che poi sono sia un vecchio e un bambino nello stesso tempo, ho più paura degli altri, come faccio a uscire, specialmente in certe ore, io esco di qui alle due, finisco la trasmissione, esco alle due, il mio bambino che c'è dentro di me, anche il vecchio che c'è dentro di me, potrebbero soccombere, capito? È veramente giusto quello che tu mi scrivi, anche se non ti filmi, però terrorismo psicologico, terrorismo meteorologico direi, vero? Ovviamente. Bene, vediamo quale voglio scegliere di leggere ancora delle vostre cose. Ecco, G, hai ragione. Ah, quando uno comincia così mi va sempre bene. Va, perché io ho scritto un post nel mio blog, ciaog.spazioblog.it, in cui insomma faccio delle considerazioni su di me, sul sondazzo e le altre cose che voglio fare, che mi piace fare. G ha ragione, basta con associare il G al sondazzo. Basta. Poi magari dopo si fa, Il G è molto di più di uno che faceva provocazioni telefoniche alla radio. Il G è una persona a tutto tondo, che si intende di un sacco di cose. Sì, c'è un sacco, me lo porto dietro. Ha molti interessi e lo sta dimostrando in TV e lo dimostrava a suo tempo anche in radio. Lo dimostravo. Il G è un grande, il G è uno come pochi. Oh, ragazzi, mandatemene di più di questi. ma è vero. È vero. Poi invece arriva uno che mi scrive... Ciao cara, tu lo dirai alla tua sorella, scusa se tu mi permetti, però mancio, mi dice ciao carissima, ho pensato che non fosse per me, mi faresti un po' di pubblicità senza pagare? Sei un brav'uomo, sicché me lo fai di sicuro. Oddio, che brav'uomo, è l'ergi, vedi, ergi, e sono io allora. Beh, perché questo carissimo, questo caro? Allora, via, non scopriamoci. Allora, questo è il blog della Mi Band, dillo dentro a codessa scatola che è la televisione, così si vede, si rimbomba a giro per le ase, e le ASE. Ciao Gin, saluto a tutti, ma non c'è problema, questo è il sito, il blog della band di Mancio, ma certo www.myspace.com/figli di un sette. Allora, www.myspace.com/figli di un sette. Non dice altro. Provare. E rimbombava poi le ASE, come rimbomba la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Signore, signori, il momento è solenne. Quello che ho in mano, quello che ho in mano è un dossier. No, no, è un po' da ridere, No, no, è un dossier veramente stravolgente. Bisognava arrivare alla 190esima puntata, credo che oggi sia la 190esima puntata, per tirarlo fuori, quello che ho in mano. No, no, lo vedete cosa c'ho in mano? No, perché se uno mi ascoltasse senza guardare, chissà cosa potrebbe pensare, no? Un dossier, una cartellina, ecco. Che c'è anche chi l'ascolta e basta la televisione, che poi magari anche i non vedenti che io saluto, ma c'ho una cartellina in mano. Quello che vi farò vedere è qualcosa che avrei potuto tirar fuori molto prima, perché, diciamo la verità, quando io ho cominciato a fare questo programma ho detto: cosa gli racconta questa gente? Cioè, già nell'ottobre scorso, e beh, tirerò fuori queste cose qua. Queste erano le cose che avrei voluto tirare fuori fin dall'inizio. Però poi, sai, gli argomenti ti prendono, vai avanti, ti trovi alla 190esima puntata e... ma sì, c'era rimasto indietro, capito? Perché? Perché la trasmissione ha preso quota anche, come dire, il corpus dei vari argomenti. Vedremo, vi farò vedere qualcosa di incredibile, su cui io stesso ho investigato, anche, ed ho un reperto fotografico, il reperto che riguarda un fantasma. No, 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 un fantasma, no, non di quelli, un qualcosa che può essere un fantasma, ma non lo è. Io lo chiamo il monolite fantasma. Il monolite, sapete cos'è un monolite? È un monolite, un pezzo di pietra enorme, tutto d'un pezzo, monolite. Ce n'è uno molto interessante, di fantasia però, intrigantissimo, nel film 2001 di Sera nello spazio. Il monolite che viaggia nello spazio e che arriva, no? E dà la sapienza anche alle scimmiette, insomma. Vabbè, arriva dallo spazio. Questo non si sa a dove sia arrivato. Succede in Toscana, esattamente in provincia di Pisa, esattamente a Santa Luce. Conoscete Santa Luce? Io, sinceramente, prima di questo caso qui non conoscevo il luogo. Poi dopo sono andato a fare un sopralluogo sul luogo, perché ero sopra il luogo, sì, e quindi ho conosciuto questo bel posto, questo luogo in cui ci sono dei punti assolutamente belli, come dire, solitari, delle colline, delle Santa Luce, vabbè, dintorni. Questo succede negli anni 70 succede quello che vi mostrerò. Io poi negli anni 90... ho fatto le mie ricognizioni. Negli anni 70 un signore, fotoamatore, va in un posto e cerca dei soggetti particolarmente interessanti. E c'è questo luogo, Santa Luce, queste colline con il grano, con insomma è abbastanza... le colline con il grano, vabbè, insomma c'è... poi vi farò vedere... Insomma, praticamente fa delle fotografie, perché il fotoamatore va nei posti per fare le fotografie, giustamente, no? Prende, fa uno scatto di una collina degradante, poi ne fa un altro più o meno dalla stessa posizione. Però quello che si vede nel primo scatto, anzi, quello che si vede nel secondo non si vede nel primo, ecco. Cioè in pratica lui non si è accorto di niente, va a stampare queste fotografie, allora, insomma, come dire, si facevano fotografie vere, no? Con lo sviluppo, tutto per benino, cioè, sai, quelle con la pelliola. E, oh, ma lì per lì non si accorge nemmeno di questo. Dopo ritira fuori da un cassetto queste fotografie, riguarda, perché qualsiasi fotoamatore poi riguarda le vecchie foto, insomma le ordina per benino. Dice, oh, ma oh, che c'è qui sopra? Oh, che c'è qui sopra? Cioè praticamente la stessa inquadratura, nello stesso luogo, a distanza di un minuto, due minuti, boh, forse si era leggermente spostato, il tempo di spostarsi un attimo, presentava un'anomalia, la seconda inquadratura, rispetto alla prima. Cioè qualcosa che non c'era. Però l'obiettivo fotografico l'ha catturato. Lui ha guardato. Lui di questa cosa non si era accorto. Adesso vi faccio vedere queste foto che io ho, perché mi sono state poi date da un intermediario che fu... Beh, lo voglio nominare perché è morto, tra l'altro, tanto per cambiare, Alberto Cogliorani, un bravissimo fotografo di Montecatini Terme, che era anche mio amico, mi passò queste foto perché lui conosceva l'uomo che ha fatto queste fotografie, poi l'ho conosciuto anch'io, era un mio ascoltatore, tra l'altro. Mi ha dato queste fotografie e insieme a lui, insieme al Cogliorani, poi siamo andati a fare un sopralluogo parecchi anni dopo. E anche lui ha fatto, io ho fatto, abbiamo scattato le fotografie sul posto, senza peraltro trovare niente, perché non c'era niente. Allora io voglio farvi vedere la prima fotografia. Sono foto in bianco e nero, un po' seppia. Vediamo se si riesce a vedere. Come vedete, questa è una semplice foto, non c'è praticamente niente, no? C'è un orizzonte, ci sono forse dei raggi solari, vabbè, è il luogo. Adesso vi faccio vedere la seconda, scattata più o meno dalla stessa posizione, a pochi minuti, forse massimo non più di 3 minuti, ma... Trovate qualcosa di diverso in questa fotografia rispetto all'altra? Anzi, prendiamo anche l'altra, eh? Vediamo se si riesce a metterle insieme, a farle stare, ora si allontana un po', ma del resto, ecco, in una non c'è, in un'altra c'è. Allora, vediamo quello che c'è, perché forse è un po' piccolo. Si trova qui, in questo punto qui, ora ve lo farò vedere anche più grande, eh? Come vedete si vede una protuberanza che nell'altra fotografia non c'era. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino, e sempre più da vicino. Allora, vediamo il monolite fantasma, eccolo lì. Questo non c'era, ma nello scatto c'era. Vediamolo ancora più da vicino, eccolo qui. Il monolite fantasma, vediamolo ancora più da vicino? Ma sì, eccolo qui. Questo è ciò che non c'era. Come vedete sembra anche un po' quasi trasparente, però proietta ombra. Ora, vi assicuro, io ho anche appunto conosciuto l'autore di queste fotografie, che lui non è né un tipo che vuol farsi pubblicità, se no. Quante volte ho detto, vieni... In radio se ne parla, non è mai voluto venire. È uno che si è ritrovato questa cosa e non se l'è potuta spiegare, perché lui non l'ha vista. Questo monolite, questo menhir, è stato calcolato dell'altezza di 15 metri. Sapete cos'è 15 metri? È un palazzo, eh? palazzo di 4, forse 5 piani, eh? No, so se mi spiego, si vede se c'è, lì c'è il niente, a lui piaceva questo niente. Bene, io che cosa ho fatto? Sono andato in seguito appunto con l'amico Coiorani, pace all'anima sua, e ho fatto io stesso delle fotografie al luogo. Ecco, c'è molta paglia, devo dire. Vediamo, questa è la stessa, più o meno, sono andato nello stesso punto, beh, non si vede niente. Poi, questa è un po' più da vicino, beh, non si vede niente, non c'è proprio nessun segno. Ovviamente vado sul punto in cui avrebbe dovuto esserci questo monolite, boh, sono passati tanti anni, però non c'è nemmeno il segno di un, che so, di un niente, e poi addirittura sul punto preciso, esatto, ecco, questo è il punto, ma non c'è nessuna traccia, se ci fosse stato piantato un oggetto, c'è no, un punto ancora più da vicino, c'è un'altra, guardai, proprio questo è il punto, sì, paglia, sì, ecco, qualche segno, abbiamo i segni Stonehenge, o che so, hanno ritrovato i fossatini, hanno ritrovato le cose di migliaia di anni fa, si ritrovano, è possibile che un oggetto di 15 metri, pesante sicuramente, ficcato nel terreno, non abbia lasciato nessuna traccia, perché non c'era, o c'era, e se c'era, cos'era? Allora io, facendo la mia indagine, sono arrivato a contattare un gruppo ufologico che si era preso cura di indagare su queste foto. E allora, Centro Ricerche Prato, ecco, come vedete qui hanno fatto anche il disegnino del tutto, io ho queste risultanze, qui ti danno proprio una spiegazione. Relazione su 2D a bianco e nero, bianco e nero erano diapositive, col fenomeno di slittamento temporale o interferenza del passato sul presente con apparizione di un monolite. I menhir sono colossali pietre di granito, alte e piuttosto ristrette di sezione in rapporto alla loro lunghezza, che sono piantate più o meno perpendicolarmente nel terreno per via, prova. Questa è la spiegazione sui menhir, no? Si parla di correnti sotterranee, sì, io sono stato a Karnak, lo sapete, ne ho visti. Allora, il monolito è un monolito blocco di pietra di un solo pezzo, per lo più di grandi dimensioni. Menhir, dal bretone menhir, pietra lunga, tipo di monumento megalitico preistorico. Ecco, vabbè. E questo per la spiegazione generica. Primo esame fotografico, quindi l'esame su quelle fotografie che avete visto. Eseguito nei giorni 8 e 10 febbraio 1990 dal tecnico Massimo Travaglini di Prato. Prendendo in esame la fotografia col soggetto, a prima vista si ha l'impressione che il monolite sia leggermente trasparente. Ma ad un esame più approfondito con lente, questo è ben definito e consistente, eccetto la parte bassa a sinistra che sfuma. L'ombra è molto marcata e ben situata rispetto alle altre ombre e alla posizione del sole. Esaminando la pellicola, ecco, magari mentre parlo e mentre leggo questa cosa, potrei indubbiamente, o potrei magari, ecco, mostrare via via, si può far vedere. Dunque, si diceva, la parte sinistra che sfuma. Eccoli, sì. L'ombra è molto ben marcata e ben situata rispetto alle altre ombre e alla posizione del sole. Esaminando la pellicola con lenti a 6 e 12 ingrandimenti, si nota che la grana dell'emulsione all'interno del monolite e all'interno dell'ombra è uguale al resto del paesaggio. Quindi la grana è uguale, molto importante. Questo sembra indicare che al momento dell'istantanea questa forma fosse presente. Guardando l'emulsione e il supporto della pellicola sembra non presentare macchie o aloni dovuti allo sviluppo o al procedimento di sviluppo e lavaggio. Descrizione della forma, non sembra presentare sporgenze degne di rilievo. Alla destra del monolite si notano delle parti più scure, due più evidenti e una sul bordo di sinistra esposto alla luce. Questo è un po' strano, ma potrebbe essere dovuto alla forma del bordo. A ulteriore analisi con microscopio CONUS, con ingrandimenti da 150x300x600, ancora una volta è stata esaminata la pellicola originale, senza notare tracce di macchie né di graffi o artefazioni. Per quanto riguarda il filtro giallo, questo ancora ha un assorbimento sui 400 nm e più indietro ancora dai 100 ai 400, il che vuol dire che la maggiore sua influenza o frequenza d'assorbimento interessa tutta la banda dell'ultravioletto. Quindi, come dire, facciamo, dice, delle riflessioni sul caso. Ciro Menicucci, che era, non so che fine abbia fatto, ma comunque era il presidente di questo gruppo ufologico, fa queste riflessioni. Se il monolite è reale, allora è stata fotografata una realtà di un tempo passato, una distorsione e interferenza spazio-temporale del passato sul nostro presente. C'è da chiedersi perché, quando è stato fatto il rotolino a colori, non è venuto fuori niente. Sì, perché ha fatto anche delle foto a colori, ma solo in quella in bianco e nero. Forse perché il bianco e nero ha una maggiore escursione di ripresa? Oppure può aver influito il filtro giallo che permette il passaggio dai 100 a 400 nm. Perché allora è venuto un solo fotogramma? Forse in quel preciso momento è avvenuto qualcosa che non sappiamo, permettendo la visualizzazione di questa forma. È certo che un corpo di quelle dimensioni superiori ai 15 metri di altezza, perché hanno fatto delle proporzioni, hanno proporzionato alla distanza, al luogo, hanno calcolato che 15 metri non è poco, eh? Se viene visibilizzato si deve vedere. Se ciò non è accaduto si possono formulare due ipotesi. Uno, non esiste. Nonostante le varie analisi, il monolite non esiste. Si tratta di un'artefazione o macchia. Due, esiste, ma ha agito in una frequenza non visibile ai nostri occhi. Ma per la pellicola e il filtro, sì. A questo punto tornerebbe il discorso del filtro giallo, aprendo così ulteriori interrogativi. Cioè, è proprio un giallo, anche il filtro. Tutto ciò si fa molto interessante e merita senza dubbio una ricerca più qualificata e approfondita. Questa è la relazione del Centro Ricerche Ufologiche di Prato e questo è il nostro monolite fantasma che io e il buon Coiorani non abbiamo visto, ma che esiste. Per concludere, esiste nella fotografia e me l'ha confermato assolutamente la sua buona fede l'autore di queste foto, di cui anche il numero telefonico, anche se non ce l'ho qui. Ma mi piacerebbe chiamarlo, magari di sorpresa, perché è una persona che non vuole pubblicità. Quindi sapete com'è, in effetti. Allora, rivediamo la sequenza. La sequenza questa è un attimo prima che appaia il monolite. Non c'è, perché non c'è. Questo è il vero paesaggio. Non c'è il monolite. Poco dopo si vede spuntare da questa parte il monolite, che guardandolo meglio, questi ingrandimenti li ho fatti io tra l'altro, e guardandolo meglio, insomma presenta qualche cosa di interessante. L'interessante io trovo anche questa ombreggiatura, questo rettangolo, come se fosse un riflesso del monolite stesso che c'è da una parte. Che vedevo lì? Il monolite fantasma è una delle cose più stupefacenti che io abbia potuto studiare in qualche modo, su cui possa aver messo le mie attenzioni di ricercatore del tutto quello che può essere anche misterioso. Può darsi che si sia aperto in quel momento un varco spazio-temporale e che la fortunata macchina di questo signore fotografo dilettante abbia beccato proprio il momento in cui questa cosa varcava questa soglia, questa porta, questa Stargate, Da dove viene? Boh, dal lontano passato o dal lontano spazio? Dal lontano enorme spazio della nostra mente, forse. Io vado di là. Spero di non trovare monoliti e né fantasmi, ovviamente. Allora guarda, oggi sì, si è detto, cioè, non leghiamo il nome del Giassondazzo, e proprio per questo si fa. I monoliti, Bene, ho pensato di chiamare dei signori che hanno un cognome molto bello, è un cognome molto toscano. Sì, io guardo i numeri, tutti sono tutti nella zona toscana, sì. Ma prima faccio il numero, poi scopriremo il cognome. Sì. Ah, che bel cognome. Io voglio indagare, perché mi piace, come vedete, indagare, Voglio indagare su questo cognome. Oh, guarda un po', come mai si chiama così? Ma che lo so io. Ha un significato, se lo ha. Vedo che...
No.
Ah, pronto?
Sì.
Signor Cinci?
Sì.
Buongiorno, signor Cinci.
Pronto.
Mi sente?
Sì.
Signor Cinci, come sta?
Io bene, io.
Mi fa piacere, sempre su, signor Cinci?
Ma chi è?
No, sono il signor Scroto.
Chi?
Scroto.
Scroto?
Scroto.
Oh!
Come ha? Ah, ma ha capito?
Sì, sì.
Ah, si ricorda di me, signor Cinci?
Sì.
Come va? Tutto bene?
Sì, non c'è male, via.
Non c'è male. La famiglia?
Sì.
Ah, mi fa piacere, signor Cinci. Ma lei si ricorda veramente di me, Scroto?
Ma era... Sinceramente, tanto no.
Aveva detto, mi sembrava si fosse ricordato. Si ricorda, cioè, io più o meno sto sotto a lei. No, cioè, più o meno, no?
Come sotto a me?
Lei è Cinci?
Sì.
E io sono Scroto.
Ma io sinceramente ho...
Ma...
Io so...
Sì, lei è Cinci, lo so.
Ma dove conosciuti?
Ma ci siamo conosciuti... Dunque, il posto si chiamava, mi sembra, Mutande.
Come?
Mutande. Era un luogo dove si stava un po' stretti, ma è per questo che siamo venuti in contatto...
Ma dove? All'ospedale?
No, l'ospedale sarà senza mutande. No, proprio a mutande, capito? C'è presente, cioè praticamente, il Cinci e lo Scroto.
No, sinceramente no.
Non c'è presente il Cinci e lo... Ma lei sa cosa vuol dire Scroto?
Ma
lei sa cosa vuol dire Cinci?
Ma abbia pazienza,
Ma scusi, le sto dicendo delle cose che filano, cioè hanno un senso compiuto.
Ma forse no. Non ci si capisce.
Però allora se io mi chiamassi Cinci e lei Scroto, e lei mi avesse chiamato, e direi, è vero, siamo vicini, praticamente attaccati.
Ma non abbia pazienza, ma...
Mi passa la signora Cinci?
Non ci si capisce.
Mi passa la Cinci, la signora, per favore? Sento che c'è.
No, è la televisione che sente parlare.
Ah, è la televisione?
Sì.
Ma le piace a lei la televisione?
Ma abbia pazienza, ma io non so con chi sto parlando.
Ma
so...
sta parlando con lo Scroto, scusi, gliel'ho detto, sono Scroto.
Ma io la...
E quando gli ho detto Scroto, cioè, prima mi ha riconosciuto e poi non mi ha riconosciuto più. Che non va mica bene così, caro Cinci, Abbi pazienza.
Sì, proprio abbia pazienza lei, ma... Credo è inutile continuare.
Ma noi una volta ci si dava del tu.
Quando non ci si capisce con chi si parla. Abbia pazienza.
Ma è incredibile che i Cinci e lo Scroto non si capiscano, mi scusi tanto.
Via, arrivederci.
Arrivederci, sono Cinci.
Sì, te lo lasciamo.
Ma con chi parlavo? La televisione parlava. No, c'era magari la moglie di... Ora, scusa, è un bel cognome toscano, no? Sono toscani. Quando uno è cinci, no? Ma il fatto dello scopo non ha ricollegato. Vado a fare un altro cinci. Sì. Sono... è un cognome simpatico, però ha un suo significato, non so se in tutta la Toscana, Da noi a Firenze sì, ma credo anche oltre, perché io vedo che cinci si sono disseminati qui in tutta la Toscana, davvero, solamente in certe province.
Pronto?
Pronto. Pronto, signora?
Sì.
Senta, che c'è quei cinci di suo marito?
È mio marito.
Sì, oddio, non me lo dica. È morto i cinci?
Ma chi è lei?
No, perché ho capito, sa signora. No, volevo parlare con Cinci, ma non c'è, vero?
Cinci è Falesia.
In Falesia?
A Falesia, sì.
A Falesia?
Sì.
In che senso? Cioè, in che senso a Falesia?
Centro più che ospedale.
Ah, un ospedale Falesia?
No. Più che all'ospedale, è vicino al mare. Non sa dov'è la Falesia? Ci va tutti vecchi.
Ah, la falesia, sì, la falesia normalmente è una roccia...
La falesia.
È una roccia a picco, a volte sul mare di solito, a picco, quella è la falesia. E lì c'è un ospizio?
Sì.
E ci ha mandato il marito, Cinci?
Ci ha mandato il marito, poverino, ha bisogno.
Ha bisogno, ma lei signora così è tranquilla, pensavo addirittura che fosse vedova, invece no, Ha mandato i cinci all'ospizio.
Perché... Però non sono vedova, poverino.
No, ma per carità, meglio così. Però volevo dire, quando i cinci non salsa più e si manda all'ospizio, signora, O che si fa così?
Ma chi è?
Insomma, chi sono solo, signora. Il problema è che ho capito che si fa. Quando i cinci comincia a invecchiare, era un po' moscio suo marito,
Sì.
Ecco, appunto, ed era mandata all'ospizio. Ho capito, signora.
No, lei c'ha una malattia brutta, mio marito.
C'ha? Questo mi dispiace, signora. Ovviamente, io sto giocando, vede, sui doppi sensi. Ha capito?
Sta giocando?
Sto giocando sui doppi sensi.
Oh.
Lei si chiama Cinci di cognome, vero?
Sì, Cinci.
Da sposata.
Abbiamo sposato
il marito. Ha sposato i cinci, ecco, quindi. Volevo dire, ma lei, signora, conosce il significato di questo cognome?
Perché?
No, glielo
cinci?
Chiedo. Sì, cinci.
Non conosco il significato.
Che cos'è?
Ma è un cognome.
Sì, ma ha un significato.
Io non lo so.
Non sa cosa vuol dire cinci in toscana?
Sì.
Cosa vuol dire? Al di là del cognome. C'ha un significato.
Cinci.
Il cinci. Ha presente il cinci?
Cinci vuol dire.
Ah, cinci. Signora, rimanga nella sua, ingenuità e nel suo, star fuori dal doppio senso. Lei ha un senso unico, signora, va bene così. Vada a trovare spesso il marito, mi raccomando.
Infatti, ci vado anche domani.
Ci vado anche oggi no?
Oggi non mi sportano.
Guardi che lui ha bisogno, bisogno di essere visitato spesso, Mi raccomando, ci vada, Mi porti anche i miei saluti.
Ma i saluti di chi è? Non ho capito chi è.
Non importa, mi chiamo Prepuzio. Prepuzio.
Prepuzio?
Prepuzio. È un nome latino, sì.
Pulzio.
No, Prepuzio, Prepuzio.
Prepuzio. Il cognome?
Prepuzio, no, Prepuzio è proprio il cognome, Prepuzio. E lui chi cinci o Prepuzio?
Ma non so.
Vabbè, signora, ognuno ha il suo nome. Quando va da suo marito c'è tanti saluti dal Prepuzio.
Va bene.
Va bene? Ci vada spesso, signora, arrivederla. E me lo saluti tanto, arrivederla, signora. Povero Cinci, costretto a stare all'ospizio perché si è ammosciato. Ora ditemi voi, sono cose. Facciamocene una ragione poi tra l'altro. Come ci trattano le donne. Ecco qua, sì. Ecco, facciamone un altro. Insomma, ragazzi, la signora non sapeva, però forse magari anche molti di voi che stanno in delle zone, forse in cui questo questo nome non dice niente, non significa niente. Il cinci è l'organo sessuale maschile. Un serapito! Ovviamente. Sì. È così. Però è anche un cognome, eh? Quindi, qui non c'è cinci. Niente cinci. Sì. Facciamone un ultimo, quindi. L'ultimo cinci. Ti rendi conto? L'ultimo. Chissà quante richieste c'ha, l'ultimo cinci del mondo. Ma ti rendi conto? È bella la Toscana perché ha questi cognomi anche, no? Signor Cinci. E la signora che non sa cosa sia, è fantastico.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. C'è il signor Cinci?
Graziano? Chi è, scusi?
Sono Prepuzio Scroto.
Vieni un poinino, Walter.
Un poinino, Nini, vieni. Alzate i cinci a Mina. A volte.
Pronto?
Pronto, Cinci?
Sì.
Sì, sono Prepuzio Scroto.
Chi è?
Prepuzio Scroto.
E chi è?
Ci conosciamo, no?
Non credo io.
Come no?
No.
A te sei Cinci, no?
Sì, sono Cinci Graziano.
Allora, appunto, io sono Prepuzio Scroto, non ti ricordi? Siamo sempre molto vicini.
Credo, io non la conosco nemmeno.
Ma come, guardati nelle mutande. Mi ci trovi?
Senta.
E ti ci trovo anche te,
Io non la conosco, sicché.
E con questo? Perché due non si conoscono, non possono parlare insieme?
Sì, cosa vuole a me?
No, appunto, io volevo sapere, perché io sono un giornalista.
Ma a me non mi importa nulla.
Se lei sa cosa vuol dire il suo cognome, che cosa significa? Sto facendo un servizio sul Cinci. Ha capito?
Sì, ma lei faccia credo.
Lei conosce il significato del suo cognome, cosa vuol dire?
E mi significato del mio cognome, me l'aveva dato.
No, ma ascolta.
Il significato del cognome Cinci.
Ma lei dove chiama?
Io da Roma.
Ecco, ho capito.
Sì, sono di TV Sorrisi e Cazzoni.
Sì, e allora cosa vuol fare?
Vorrei sapere se lei conosce il significato del suo cognome.
Il cognome è...
Ma ce n'è tanti, che
chiamano
altri
altri. Cioè,
c'è tanti cognomi.
Ma infatti ho chiamato tanti cinci oggi.
Io
sì.
La ringrazio tanto.
Ma non si faccia imbeccare dalla moglie. Non si faccia imbeccare dalla moglie. Scusi. Signor Cinci? Il Cinci se n'è andato. È triste il momento in cui tu scopri che il Cinci non risponde più. È triste. Spero non arrivi mai quel momento. Alain Delon ha detto: il giorno in cui non riuscirò più a far l'amore, mi ucciderò. Penso che sia ancora vivo, ma che avrebbe dovuto uccidersi già da un po'. In ogni caso, avete visto i Cinci. Se uno indirizza a uno che si chiama Cinci un epiteto, tipo testa di qualsiasi cosa, che può dire il signor Cinci, che ha questo nome? Deve solamente dire sì, è così. E non sanno cos'è il Cinci, cos'è il Prepuzio, cos'è lo Scroto. C'è una ignoranza. Sì, ho capito, sì, lo so, non t'avevo buttato giù. Totale. Su qualsiasi cosa, anche le cose che stanno attaccate a noi. Ma una cosa noi non ignoriamo, né mai ignoreremo, perché ne siamo permeati. E questa cosa è la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Monoliti fantasma, cinci fantasma, di tutto oggi, eh? Ora sono qua vicino al crucifilmissimevolmente, Sì, sono detto bene. E portiamolo un po' avanti, perché non abbiamo molto tempo in questa stagione per... Non lo finiremo, ma lo rimanderemo a dopo. Dunque, vediamo una così... A caso, quale si può fare? Questa qua, 146 verticale. 146, il nome di Ionesco. Io ne esco, io sto qui. Ah, no, io ne esco. Ah, fuori fa caldo, è torrido. Io ne esco, si chiama Eugene, dov'è? Eugene, insomma è lui, Ionesco. Ionesco era forte, eh? Ah sì, la cantatrice calva. E la cantatrice calva chiede uno all'altro, risponde l'altro, si pettina sempre allo stesso modo. È Ionesco, il suo teatro meraviglioso. Oh, dunque, 146 orizzontale, 46? Il nome del regista Minnelli. Ah, Minnelli, il babbo di Laisa, Vincente Minnelli, è un italiano, Vincente, infatti è stato un tipo vincente nella sua vita. 20 verticale, va, se non è 20 così, numeri bassi. Lago della Finlandia, oh mio Dio, lo lascio a voi il lago della Finlandia. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Guarda, su 5 ce ne sono 3 di lettere. IN all'inizio, IN, e finisce con I. IN, poi due vuoti solamente, e I. IN, I. Facile. Allora io ne approfitto, mentre voi pensate al lago della Finlandia, approfitto per andare alla lavagna. Oh sì, per andare alla lavagna, perché la lavagna è un po'. È un po' che non, eh? Un po' che aspetta la lavagna, ma ho beccato un onorevolino. Cancelliamo, stringiamoci a corte, vai. Ecco, è la nazionale italiana. Un onorevolino, ora che mi sono messo ad ascoltare le sedute del Parlamento, ci sono delle cose fantastiche. C'è veramente la possibilità di meleggiare questa gente alla grande. Ma non solo, può succedere che uno lì dentro sia maneggiato dagli altri, dai suoi colleghi, no? Io ho scoperto che c'è una vera e propria macchietta nella Camera dei Deputati, che quando parla gli altri ridono. Ma è fantastico, no? Pensa, sono tutti sgrammaticati, ma quando parla lui ridono persino gli altri. È una cosa incredibile, è fantastico. Poi vi dico anche il suo, ve lo dico subito, si chiama Scilipoti. Non è che sia famoso, no? Però spero di beccarlo in altre occasioni, ne faremo la nostra macchietta preferita. Scilipoti, questo deputato del sud, penso della Sicilia, non so, ha un modo di parlare tutto suo, fa degli errori proprio di ignoranza profonda, no? Ma poi li fa in modo buffo, è divertentissimo ascoltare un suo intervento. Ho sentito il suo intervento, subito ho beccato fra le tante una cosa, parlavano di ambiente, no? Quindi lui voleva che l'acqua fosse buona, dei rubinetti, e che insomma ci fosse più attenzione, insomma cose così. E parlava anche di tutto l'inquinamento, e parlando di inquinamento diceva: i gassi ti scarico, i gassi, l'ha detto molte volte, più volte nello stesso discorso, i gassi ti scarico. Ma che cosa sono i gassi? Lui, poverino, pensa di fare il plurale, capito? Gassi, camion, cami, sai com'è? Pullman, pulmi. Bene, i gassi di scarico, l'ha detto più volte, tutte le volte si scompisciavano a ridere, tanto è vero che il Presidente doveva dire: signori colleghi, un po' di silenzio, date ascolto, lasciate parlare il deputato Scilipoti, l'onorevole, di cui spero parleremo ancora. Scilipoti, ma che poi che cognome, Scilipoti, i gassi di scarico. Ecco, queste sono le persone che alla Camera decidono la nostra sorte. Però il poverino aveva presentato un ordine del giorno, l'aveva caldeggiato, gli è stato respinto barbaramente. E hanno fatto bene, hanno Scilipoti, eh? Scilipoti, sei tutti noi, andiamo a leggere qualcosa che voi avete scritto, perché siamo molto, 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 molto in là, coi tempo, ecco. Sì, anche la mia ragazza, vieni qui, no, vai via, via. Anche la mia ragazza ha visto un monolite fantasma, dice Gigio, fra le mie gambe. Caro Gigio, il fatto che fosse fantasma, poverino, il fatto che fosse fantasma mi fa pensare male, poverino, mi dispiace per te. E poi ancora, ciao G, Ganzo e il monolite, penso che la vera realtà sia molto più complicata di quello che crediamo di conoscere. Ciao, e poi, grande G, ma te che sei insuperabile in italiano, mi spiegheresti per favore l'etimologia della parola mutanda e da dove proviene? Ciao grande Max. Max, cercheremo mutanda, ma no, è molto semplice, mutanda perché bisogna cambiarla, dal verbo mutare, e quindi è chiaro che non puoi portare sempre le stesse mutande. Puoi portare sempre le stesse mutande? No, te devi cambiare. Le mutande sono mutanda perché è qualcosa che si deve cambiare, quindi è mutanda. Hai capito? Oh, via. Ciao G, sono un ragazzo di Pisa e noi da queste parti non si sa cos'è il cinci. Io lo conosco perché ho amici nel fiorentino e nel pratese, però noi si chiama volgarmente, vabbè, facciamo perdere. Stammi bene, uomo. No, guarda, che la maggior parte dei cinci di cognome sta in provincia di Pisa, te lo dico io, l'ho visto io. Oh, allora, Robby dice Inari, e anche Inari dice Shrek, che sono i due campioni, i due campioni, grandi campioni, però questa volta ancora Robby è riuscito, perché Robby ha delle qualità, ed è sicuramente Inari, se lo dite voi, poi fate la ricerchina su internet, è facile, no? Lanciamo questa monetina per dare una risposta alle vostre angosciose domande. Ci saranno monoliti fantasma appena esco qui fuori, speriamo di no, che un caschino soprattutto, e anche di cinci ne voglio vedere, ed è un no, se ti dico è un no, ma io domani ci sarò, ciao.
Ciao G.